passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui, 18.36 800 24 00 24 per chiamarci in diretta. I messaggi sms lo sapete, 349 238 6666, la zanzara etta radio24.it, nonostante questo raffreddore che mi prende anche la gola e la voce, siamo sempre con voi questa sera fino alle 21 per sentire le vostre opinioni e partiamo con il TG2 per capire cosa ci propone.
Il presidente della Camera Fini: rispettare il principio di assoluta indipendenza dei magistrati, mai devono essere sottoposti ad altri poteri, riforme necessarie ma a larga maggioranza. Berlusconi: a fine anno i lavori per il ponte sullo stretto, opera fondamentale per la Sicilia e per il sud, sulle grandi opere il governo manterrà gli impegni. Neve anche in Molise, domani il giorno più freddo. Ecco i comuni in cui sarà già possibile accendere i riscaldamenti. Influenza A, a Milano somministrato il primo vaccino. Vestito da gladiatore davanti al Colosseo, invita un turista giapponese a farsi una foto ricordo. Pretende 20 euro, arrivano i carabinieri, denunciato per violenza privata e tentata estorsione.
Insomma, come nei film di Totò, e andiamo a sentire anche i primi titoli come apre Studio Aperto.
Rinviato l'interrogatorio del kamikaze di Milano, lui è ancora in coma. Siamo stati nel negozio dove ha comprato il materiale per la bomba, 120 kg di esplosivo. Gli islamici preparavano altri attacchi? Pioggia e allagamenti e in Sicilia torna la paura. La montagna frana porta Empedocle, danneggiate case e auto. Al sud arriva anche la neve. In tutta Italia le temperature scenderanno ancora. Una settimana dopo la sentenza sul lodo Mondadori che condanna la Fininvest, il CSM promuove il giudice milanese che l'ha firmata. Passaggio di grado, aumento di stipendio e lode ed è polemica. Garlasco per la prima volta parla al papà di Alberto Stasi. Non l'ha uccisa lui, dice, si amavano. Poi un pensiero per Chiara, per me era come una figlia. Il tantan nel pomeriggio su internet, ci ha lasciato Bruno Pizzul, poco dopo la smentita. Tutta
incredibile, avete sentito anche la vicenda di Bruno Pizzul, come l'incredibile attacco a Facebook di Emilio Fede. Poi sentiremo tutto alle 18.38, sono qui con voi, 800 24 00 24 per farvi ascoltare a proposito di omofobia e di tutta la vicenda del Parlamento di ieri, la bocciatura della legge sull'aggravante per quello che riguarda un certo tipo di aggressioni, e quello che ha detto l'ex ministro Castelli, il vice ministro attualmente Castelli della Lega, a Ivan Scalfarotti in un dibattito ieri in cui c'era anche, credo fosse una trasmissione Exit, in cui c'era anche il segretario del Partito Democratico Franceschini. Sentite.
Io pago tutte le tasse e non accedo agli stessi suoi articolo 3 della Costituzione, ma riguarda lei.
Lei si può
In Spagna posso, in Irlanda posso, in Francia posso, in Portogallo posso, in Italia non posso.
Anche in Italia si può sposare.
Il mio compagno si chiama Federico.
Vabbè, si scelga una signora, scusi.
Va bene, si scelga una signora. Questo detto da Castelli a Ivan Scalfarotto, che è un militante, chiamiamolo così, anche se ha partecipato alle primarie, credo, quello in cui c'era Prodi, del Partito Democratico, e fa parte del movimento omosessuale, un gay dichiarato, eccetera, eccetera. Sono con Alessandro Cecchi Paone, buonasera.
Ciao a te, buonasera a tutti, ben ritrovati.
Allora, Alessandro, hai sentito questa frase che ha detto Castelli? A me pare incredibile. In un dibattito, certo, il tono è quello che è, però come si fa a dire... Adesso, Scalfarotto parlava naturalmente del fatto che non ci si può sposare, su questo si può discutere, naturalmente all'infinito. Però un'ironia sul fatto, vabbè, si sposi una signora, come va interpretata?
Io lo interpreterei, spero, con un fatto di profonda abissale ignoranza di cui personaggi come Castelli o come Calderoli danno spesso prova, nel senso che parlano dell'omosessualità come se fosse un'opinione. È chiaro che tutte le opinioni meritano qualunque tipo di contraddittorio. Il problema è che l'omosessualità è un dato di fatto ed è un dato di natura, per cui irridere o offendere un omosessuale equivale a irridere e offendere un ebreo, a irridere e offendere una persona di colore, cioè irridere ed offendere il rappresentante di qualunque tipo di minoranza. E allora qui non ci sono proprio scappatoie. Se siamo democratici politici e liberali e civili. Rispettiamo tutte le minoranze e le tuteliamo in tutti i modi. Se non siamo democratici, liberali e civili, diciamolo e lì ci andiamo a ricontare tutti per vedere chi è in maggioranza o chi è in minoranza.
Però ho letto oggi un'intervista di Rocco Buttiglione, credo al Corriere della Sera, in cui ha detto qui se fosse stata approvata la legge di ieri ci saremmo trovati in una situazione un po' particolare, cioè picchiare, pestare un omosessuale è più grave, sarebbe stato condannato in maniera più pesante piuttosto che pestare un eterosessuale, un'altra persona. È un'osservazione corretta oppure no?
È un'osservazione capziosa. Buttiglione è famoso per questo, non a caso è stato rispedito a calci nel sedere dall'Europa, che non l'ha voluto come commissario alle pari opportunità e ai pari diritti. L'Europa sa dov'è la civiltà, l'Europa sa dov'è la libertà, l'Europa sa dov'è la modernità. Purtroppo l'Italia da qualche anno a questa parte sembra averlo smarrito. E poi qui dobbiamo anche riflettere, i sondaggi che vanno tanto di moda in questi giorni dicono che la maggioranza assoluta degli italiani è favorevole al rispetto pieno delle persone omosessuali e al loro diritto anche di vedere riconosciute le loro unioni. Quindi qui si pone un problema fra l'Italia e un Parlamento nominato da 3 segretari di partito che evidentemente rispondono più a delle opzioni ideologiche o religiose che al sentire comune della popolazione. Tu sai che io oggi ho scritto sul Corriere che secondo me non sono omofobi o razzisti o antisemiti gli italiani, ma spesso e volentieri, come in questo caso, i loro capi.
Sì, però come si risponde all'obiezione di Buttiglione? È vero che si creano dei ghetti involontariamente, addirittura se fosse passata questa legge? Cioè, c'era un problema anche, non so, se uno offende una persona è condannato in maniera più pesante semplicemente magari perché gli rivolge degli epiteti sulla sua omosessualità. C'è questo problema oppure no?
Allora, guarda, ovviamente io capisco la buona fede della tua domanda, ma comincio a proporre, così come oggi ho proposto le ronde arcobaleno ad autodifesa degli omosessuali.
Adesso ne parliamo perché mi sembra una cosa bizzarra.
No, ma così come propongo le ronde arcobaleno, poi ti spiego, quando vuoi appunto ti spiego, propongo di non interloquire più con i fascisti, i razzisti, gli antisemiti, gli omofobi e i clericali. Cioè, se c'è qualcuno che parla male di un ebreo, io lo cancello dal mio orizzonte. Se c'è qualcuno che parla male di un nero, io lo cancello dal mio orizzonte. A questo punto cancello dal mio orizzonte qualcuno che parla male di un omosessuale, non in quanto tale, ma perché dimostra intolleranza e non rispetto della diversità.
Però in questo caso, anche nella parola della senatrice Binetti, che come sai, anzi dell'onorevole Binetti, credo che non sia più senatrice, non è che ci sia astio nei confronti degli omosessuali, è una questione di principio, naturalmente si può contestare
No. Scusami, come non c'è astio? La senatrice Binetti, deputata, e questo ce la dice lungo come siamo ridotti in questo paese, definisce gli omosessuali dei deviati. Questo è un fatto di una gravità senza fine, perché non ha neanche copertura dal punto di vista scientifico-medico internazionale. È contro tutti prontuari medico, psichiatrici del mondo.
Questo lo disse in una trasmissione, poi credo che abbia corretto questa cosa. Io però mi riferisco soprattutto alle frasi di questi giorni, di queste ore della Binetti, in cui dice addirittura di avere degli omosessuali come collaboratori, peraltro.
Poveretti.
Perché poveretti i collaboratori della Binetti.
La signora Mastella disse che era felice di avere un parrucchiere come omosessuale. E io spero che questo parrucchiere la mandi a quel paese, perché comunque non gli concede il diritto di poter riconoscere al suo eventuale compagno diritti di convivenza.
Senti, ma era proprio così indispensabile, Alessandro, questa legge? Cioè, serve per davvero oppure è una battaglia di principio questa legge sull'omofobia? Tu pensi che aggravando le pene, mettendo l'aggravante nel modo in cui è stata formulata, magari troppo generico, si apriva la strada magari ad altre cose, serviva oppure no?
Allora, su questo sono più d'accordo con te e i tuoi dubbi, nel senso che secondo me è l'ennesima prova che il movimento omosessuale italiano si merita le sue sconfitte e si merita il fatto di essere l'unico al mondo che non ha ottenuto nulla, perché sbaglia regolarmente obiettivi, linguaggi e tempi. Quello che conta è riconoscere alle persone omosessuali il diritto di costituire una coppia legalmente riconosciuta. Tutto il resto è un modo per tenere in maniera un po' sbagliata e un po' artefatta alto il dibattito, ma io non l'avrei fatto.
E questo è interessante. Traffico, poi ti domando questa storia delle ronde gay, al di là del fatto che ci si può scherzare sopra, magari tu l'hai buttata lì non solo come provocazione ma come cosa seria, non lo so. Eccoci, un ascoltatore mi ricorda, lo dica a Cecchi Paone, che ieri lei ha definito questa questione dell'omofobia una questione ridicola che non interessa agli italiani, ma io lo ribadisco in maniera forte. D'altra parte, con il conforto pure di Cecchi Paone, che non ha usato queste espressioni, ma ha più o meno detto la stessa cosa, cioè non che non sia importante la questione del diritto, la famiglia, il matrimonio, tra virgolette, la pensione di reversibilità, le coppie di fatto, eccetera, eccetera. Ma la questione dell'aggravante per l'omofobia a me sembra francamente una questione ridicola che non interessa a nessuno, e lo ribadisco alla grande. Cecchi Paone, che cos'è questa storia delle ronde gay?
Allora, io ho scritto oggi, come sai, sul Corriere della Sera un pezzo in cui dicevo sostanzialmente: ogni volta che c'è un'aggressione contro gli omosessuali, da un lato c'è l'ipocrisia delle condanne, l'ipocrisia e la liturgia delle stigmatizzazioni, che spesso sono insincere e che comunque portano anche male, perché ogni volta che vengono fatte le stigmatizzazioni, il giorno dopo di nuovo Molotov e di nuovo coltellate.
Sì, anche se non bisogna esagerare, Alessandro, perché io spesso dopo qualche giorno si viene a sapere che in realtà era una semplice rissa e l'omosessualità non c'entrava niente,
Ma anche se fossero fatti veri, voglio dire, non mi piace questa, appunto, questa serie di dichiarazioni che io penso siano pronte in frigorifero e tirate fuori così quando servono.
Di solidarietà.
Però ho detto anche: attenzione agli omosessuali, attenzione al movimento omosessuale a piangersi addosso, a fare sempre le vittime, attenzione ai piagnistei. Cioè, ho ricordato che negli altri paesi, in tutti gli altri paesi civili, democratici, liberali del mondo, si sono ottenute tutte le cose giuste di base per l'equiparazione dei diritti, con una certa, come dire, baldanza, con un certo coraggio, con una certa forza. Qui invece siamo sempre lì, appunto, a lamentarci, aspettare che gli altri facciano qualcosa. Quindi ho detto: ci sono le ronde padane, nessuno di noi le voleva, ma visto che ci sono, facciamo le ronde arcobaleno. Siamo propensi più a far l'amore che alla guerra, ma visto che non ci difendono gli altri, e lo intendevo anche politicamente e culturalmente, difendiamoci da soli. Questo era il senso.
E in che modo, secondo te, è una solo una provocazione, oppure davvero pensi che si possano creare dei gruppi di autodifesa con tanto di fascia arcobaleno e formati magari da omosessuali?
Beh, tu sai che i miei amici ebrei hanno costituito un gruppo di ragazzi giovani sportivi che tutelano il ghetto di Roma, la sinagoga e la scuola ebraica di Trastevere. Io credo che si potrebbe fare una cosa del genere, cioè soltanto in piano ovviamente difensivo e quindi pacifico, ma quando è necessario difendere un locale che viene continuamente fatto oggetto di lancio di Molotov, o quando ci sono problemi all'ingresso di un locale gay o di un villaggio gay, io penso che un gruppo di tutela, come esistevano una volta i servizi d'ordine dei cortei, potrebbe essere un segnale che non si sta qui solo a subire, ma si è anche in grado di rispondere. Chiaro, il mio riferimento è a riprendere un po' un orgoglio, a non fare lamentazioni, ma a elaborare un progetto politico e culturale che in Italia è mancato, perché è vero che in Italia c'è un avversario gigantesco che è la Chiesa Cattolica, che se scatenasse contro la mafia o l'evasione fiscale quello che scatena contro gli omosessuali, avremmo un paese pulito e sano. Però è anche vero che se si perde è anche colpa di chi è sconfitto e non soltanto di chi attacca. Qui c'è un difetto enorme di modernità, di linguaggi e di atteggiamenti. Se ogni anno stiamo a discutere che i Pride sì, che i Pride no, secondo me non è un caso che poi non si ottiene niente.
E lasciami dire che però il riferimento alla mafia e all'evasione fiscale con la Chiesa non c'entra l'una, non è che sta la Chiesa a combattere la mafia e l'evasione fiscale.
No, io dico che se la Chiesa dice condannasse con tanta forza e quotidianità la mafia come l'omosessualità, avremmo un paese più onesto. Non prendo la responsabilità della mia affermazione.
Non volevo distanziarmi,
no,
per carità.
L'omosessualità, l'attacco è quotidiano ed è violento. Se si facessero questo attacco quotidiano e violento contro la mafia, io penso che vivremmo in un paese più corretto.
Comunque le ronde gay, guarda che secondo me qualche gruppo in realtà di autodifesa in occasione di grandi manifestazioni esiste già, però insomma, renderle magari, tu dici, più frequenti, soprattutto nei quartieri che già ci sono in Italia, in realtà simili a quelli degli Stati Uniti, anche se in maniera più forse discreta e ridotta.
Magari.
ciao, grazie.
Ciao.
Marco da Roma, grazie ad Alessandro Cecchi Paone. Marco, prego.
Buonasera Cruciani, grazie per lo spazio, sarò brevissimo. Quello che stavo dicendo è che io penso che i politici abbiano una responsabilità non solo di governare il nostro paese, ma anche di dare un esempio per far evolvere il popolo. Perché l'esempio è fondamentale nella popolazione per renderla più civile e più evoluta. Quello che sta succedendo negli ultimi anni da tutte le parti è un imbarbarimento nel linguaggio, nei modi di fare.
A chi si riferisce in questo caso?
Beh, sicuramente all'esempio che ha fatto sentire poco fa di Castelli con Scalfarotto, che secondo me la gravità di quell'intervento non è solo, perché ho avuto la fortuna di conoscere Scalfarotto, una persona eccellente, ma non è solo l'offesa a Scalfarotto, è il fatto che poi si perpetua un esempio negativo nella popolazione. Io penso che questo vale anche nella vita di tutti i giorni. Lei parlava giustamente ieri sera che la legge sull'omofobia non è necessaria se c'è cultura. Ecco, la cultura si fa nelle scuole, ma la cultura si fa anche con l'esempio di persone pubbliche come un ministro, e questo molto spesso i nostri politici se lo dimenticano, e secondo me è una cosa estremamente grave.
Sì, secondo me la frase di Castelli, oltre che dimostrare una anche uno scarso, se vuole, una scarsa propensione al dibattito, a controbattere le tesi dell'avversario, perché insomma si sta parlando, ripeto, delle unioni omosessuali. Uno può essere contrario, anch'io non sono particolarmente favorevole, come sapete. Dopodiché una cosa è sostenere che le unioni omosessuali non vanno regolarizzate, una cosa è dire lei si può sposare, basta che scelga una signora e non un uomo. Alberto da Modena, buonasera.
Buonasera.
Dica.
La chiamavo per dire che, essendo io un attivista del movimento gay, ho 26 anni, mi imbelvisco subito, nel senso che noi lavoriamo...
L'imbelvimento, ormai ha contagiato tutti, l'imbelvimento del nostro Giovanni da Pisa. Anche lei si è imbelvito per questa mancata approvazione della legge sull'omofobia, ma che gliene frega di essere più... si sente più tutelato in questo modo, Alberto?
Inizialmente sì, perché non è...
Cioè, con una legge lei si sente più tutelato. Io...
Il fatto che, non avendo leggi che ci parificano, abbiamo la necessità almeno di essere tutelati, essendo una comunità che comunque è più bersagliata di altre, soprattutto in alcuni periodi e determinati momenti, è quello che mi fa imbelvire, per non dire altro, e che noi andiamo a lavorare nelle piazze, insomma, per farci conoscere, per far incontrare l'omosessuale, far vedere che non c'è nulla di strano, e poi dopo in televisione o nelle leggi o quello che è, vanno appunto, come è successo appunto nella legge, non è la legge, di fatto il testo, la pregiudiziale dell'UDC, dove vanno a dire che l'orientamento è la pedofilia, l'orientamento è la necrofilia, che non è vero, non sono orientamenti, sono deviazioni. Mentre l'omosessualità non è...
Alberto, ma lei le farebbe le ronde gay, come dice Cecchi Paone?
Noi nella nostra città Modena, nei locali gay, abbiamo già parlato, come appunto Arcigay, di fare i city angels, cioè all'interno del locale ci dovrebbero essere dei referenti, li stiamo progettando, che se succede qualcosa ci siano.
Dunque, però... già vi siete portati avanti, volete fare dei city angels a Modena tutti?
Ne abbiamo parlato appunto all'ultima volta che siamo incontrati in Arci.
Chissà, la ringrazio. Perché... Luigi da Pisa, grazie Alberto. Luigi.
Buonasera.
Dica.
Mi consente prima di fare un'urlata un po' dialettale?
Dica pure, si imbelvisce pure lei, no?
Ecco, tanto siamo da Pisa, però sono napoletano. A Napoli si dice fumo, è solo fumo.
È solo fumo, cioè?
Certamente. Cioè, la politica da 20-30 anni a questa parte in Italia fa solo fumo, perché non c'è bisogno ogni volta che si fa una legge per te, per questo, una legge per quello, basta far rispettare le leggi che ci sono. E siccome da 20 anni in Italia le leggi non si fanno più rispettare, io le faccio un semplice esempio: quando io ero ragazzotto ho fatto le bischerate come si fanno tutti da ragazzotti, no?
Sì.
E allora, una volta che venivi visto, ti veniva il maresciallo dentro il bar, ti prendeva per l'orecchio e ti portava in caserma.
Dunque per lei non c'entra niente aumentare le pene perché uno prende a botte o prende a male parole un omosessuale?
Ma a cosa serve aumentare le pene se poi in questo paese non ha le strutture per tenere in detenzione le persone?
Sì, no, ma questo è un discorso più generale, che per carità è comprensibile. Luigi, la ringrazio. Titoli del TG3.
Stop di Fini sulla giustizia, no ai PM sottoposti all'esecutivo, riforme a larga maggioranza, l'immagine del paese non dipende solo dai media. Bruxelles, in pericolo i conti d'Italia e altri 4 paesi, Tremonti non siamo a rischio, Berlusconi il debito non freni le grandi opere. Legge sull'omofobia, l'ONU, l'Italia ha fatto un passo indietro sul web, la delusione degli omosessuali, nel PD processo alla Binetti. La Commissione Finanze del Senato USA approva la riforma sanitaria di Obama, è il primo passo per garantire l'assistenza a milioni di americani. Drammatico rapporto della FAO, nel mondo oltre 1 miliardo di persone soffre la fame, la situazione si è aggravata con la crisi economica. Contratto dei metalmeccanici ad un passo dall'intesa separata tra Federmeccanica, CISL e UIL, fuori la FIOM CGL che dice è un atto distruttivo. Interviene l'Europa per la nave dei veleni affondata davanti alle coste calabresi, la Commissione UE chiede chiarimenti al governo italiano. È morta Maria Angiolillo, vedova del fondatore del Tempo, signora dei Salotti, a casa sua si incontravano politici, banchieri e scrittori.
Questo è il TG3, sentiamo Sky TG24.
Berlusconi rilancia il ponte di Messina, a dicembre la prima pietra.
Bruxelles chiede all'Unione Europea risanamento per Tremonti, l'Italia a medio rischio.
Il CSM promuove il giudice del lodo Mondadori, la Fininvest ricorre in appello.
Omofobia, la Binetti spacca il PD, critiche dall'ONU, un passo indietro.
Riforma della giustizia, stop di Fini, no ai PM sotto l'esecutivo.
Influenza A, c'è il primo vaccinato, è un medico milanese.
Attentato di Milano, dinamitardo in coma, si attende la convalida del fermo.
Allarme della FAO, più di un miliardo soffre la fame, colpa anche della crisi economica.
Lippi schiera l'Italia 2 a Parma contro Cipro, passerella azzurra.
Celentano sceglie Sky, la vita del molleggiato in un cartoon di 26 puntate.
Eccoci, 19:20, 800 24 00 24, castroneria assortite, possiamo dire così, sul ponte, sullo stretto di Messina. Oggi Berlusconi ha annunciato la posta della prima pietra, dicembre di quest'anno, al massimo gennaio, per un'esperienza, una piccola esperienza personale che ho su queste vicende. So che si fanno tanti annunci, è vero che ormai siamo in una fase avanzata, ma agli annunci siamo abituati. Ricordo un annuncio clamoroso di Romano Prodi quando era presidente dell'IRI, poi anche di Bettino Craxi, dello stesso Berlusconi più volte. Però ripeto, le castronerie non si dovrebbero dire. Per esempio Berlusconi sostiene che il ponte renderà i siciliani italiani al 100%.
Io ho il piacere di poter comunicare, forse l'ha già comunicato autorevolmente il Ministro dei Trasporti, ma che noi a dicembre e gennaio cominceremo anche la realizzazione di un'altra infrastruttura importante per una nostra regione che dobbiamo rendere italiana al 100%, che è la Sicilia, il ponte sullo stretto.
Regione italiana al 100%. Ora, io non credo che sia una questione di ponte o non ponte. Un'altra castroneria dello stesso tipo la disse Beppe Grillo tempo fa a proposito del ponte. Uno dei motivi per cui il comico è contrario al ponte sullo stretto è il fatto che, dice lui, siciliani e calabresi alla fine non si possono vedere, sentite.
Vuol farci i ponti dalla Calabria alla Sicilia, unire la Sicilia col resto dello Stato italiano. Ma cazzo, la natura ci ha messo 4 miliardi di anni per separare i siciliani dai calabresi. Arrivano questi qua, li vogliono compattare. Io sono nato a Messina, che dicono, ma non la minchia, non lascia la minchia, cazzo di ponte vuoi fare? La minchia! E i calabresi, non ci rompere il cazzo che qua, veniamo tutto che ti facciamo un culo così. Manco i cani. Voglio mettere insieme queste due etnie. Uno che parla la minchia ispirando e l'altro che parla espirando. Te l'ho detto, che cazzo, cazzo, espirando. Sai che se dicono un nome lungo svengono? Uno mi ha detto, lei è Giorgillo, non la facevo così, mastodonto, e poi è caduto. Non c'aveva più. Ma come fa?
Questo pezzo è eccezionale, al di là poi di quello che Grillo pensa sul ponte, che naturalmente io contesto al 100%. Ma lasciamo perdere il ponte sullo stretto di Messina e gli annunci, e restiamo però in Sicilia, perché ieri sera abbiamo avuto l'onore di avere come ospite l'assessore al turismo e ad altre cose della regione siciliana, Nino Strano, ricordate, quello della mortadella, il quale ci ha detto non è vero che in Sicilia non riusciamo ad organizzare delle cose, perché effettivamente per le Universiadi del 97 di Catania, poi ci furono naturalmente ricadute sul resto dell'isola, facemmo un grandissimo lavoro, le opere furono tutte precise, a puntino, fatte come si doveva fare, non ci sono stati problemi finanziari, i bilanci tutti regolari. In realtà sulle opere, come sentirete tra poco, si può discutere molto.
Impianti costruiti per le Universiadi sono stati utilizzati, sì, nella massima parte.
Questo è il palazzetto dello sport di Palermo, Fondo Patti, costruito circa 10 anni fa, ma dall'anno scorso assolutamente chiuso perché in queste condizioni.
Le Universiadi hanno lasciato un buon ricordo, la gente viene ancora.
Il comune non aveva i soldi e non l'ha riparato. Oggi ci vogliono centinaia di migliaia di euro perché nel frattempo il tetto ha continuato a saltare.
Sono dei problemi che ci sono ovunque e che cercheremo di migliorare.
Siamo tornati a Giarre perché già 2 anni fa vi parlavamo di sprechi di denaro pubblico. Amici, anche qui tutto come prima. Abbandonato da 12 anni era lo stadio per il polo, tipico sport siciliano, è costato 8 miliardi, finanziato dal CONI.
Pensiamo di ricostruire bene quello che c'è e di costruire del nuovo. Questa è la scommessa che la Sicilia ha il diritto di lanciare.
Anche un campo da baseball, mi segnalava qualche ascoltatore ieri, sembra che sia a Palermo, costruito per l'università del 97, leggermente in rovina. Intanto a questa comica di Palermo, candidata alle Olimpiadi, si aggiunge oggi anche, e davvero qui siamo al grottesco, quella di Bari. Cioè Bari, anche Bari, dopo Venezia, Roma e Palermo, si candida per le Olimpiadi del 2020 ed è sempre più sicuro che l'Italia non avrà queste Olimpiadi. Dove andiamo? Andiamo a sentire Radio Londra di oggi.
Parla Londra, trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Felice non è felice, è cessata la pioggia, la mia barba è bionda. Parla Londra.
Beh, oggi mettiamo Eugenio Scalfari, intervenuto ieri alla trasmissione della Dandini, parla di vivacità eversiva. A proposito di Berlusconi, naturalmente, sentite.
Presidente del Consiglio di una Repubblica parlamentare che dice che la Corte Costituzionale è faziosa a sinistra e quindi i suoi pronunciamenti gli fanno un baffo, che il Presidente della Repubblica è di sinistra e quindi con lui ci sarà tutt'al più una coabitazione che lui si augura leale. Viene accusato di aver fatto un patto con lui per influire sul
Presidente
sulla
della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica. È una vivacità eversiva. Sì. Non so se rendo il concetto.
Perfettamente.
E poi il paragone che fa Scalfari tra l'Italia e un paese qualsiasi dei Baluba.
Non c'è nessun paese al mondo, nemmeno nelle tribù dei Baluba.
E lei è stato?
Sì. No, non sono stato, ma mi sono informato. Se il proprietario di metà dell'impero mediatico, metà, quando non è Presidente del Consiglio, quando è Presidente del Consiglio della totalità dell'impero mediatico televisivo, diventa Presidente del Consiglio. Non c'è esempio al mondo.
La mucca non dà latte. Giacomone bacia Maometto. Parla Londra. Abbiamo trasmesso alcuni messaggi speciali.
Allora, un ascoltatore mi dice: guardi che Castelli faceva un ragionamento sensato a proposito della legge sull'omofobia. Questo sicuramente. Non è per questo che prima ci siamo permessi di criticare l'ex ministro leghista, il vice ministro Castelli, bensì su una frase pronunciata nei confronti di Ivan Scalfarotto, esponente del Partito Democratico, omosessuale. Sentite.
Io pago tutte le tasse e non accedo agli stessi suoi. L'articolo 3 della Costituzione, ma riguarda lei.
Lei si può sposare.
In Spagna posso, in Irlanda posso, in Francia posso, in Portogallo posso, in Italia non posso.
Anche in Italia si può sposare.
Il mio compagno si chiama Federico.
Vabbè, si scelga una signora, scusi.
Bisogna dire qualcosa anche a proposito della scorta di Saviano, perché uscirà domani sul Corriere della Sera un'intervista al capo della squadra mobile di Napoli, Vittorio Pisani, il quale dice: ho arrestato centinaia di delinquenti, ho scritto, testimoniato e giro per la città con mia moglie e con i miei figli senza scorta, non sono mai stato minacciato. A noi della mobile fu data la delega per riscontrare quel che Saviano aveva raccontato a proposito delle minacce ricevute. Dopo gli accertamenti demmo parere negativo sull'assegnazione della scorta. Cioè, dice Pisani, io la scorta a Saviano non l'avrei data. E poi parla anche di Gomorra come un libro che ha avuto un peso mediatico eccessivo rispetto al valore che ha per noi addetti ai lavori. Io, al di là del fatto che la scorta si poteva dare o non si poteva dare, credo che adesso sia necessaria per la esposizione mediatica di Saviano, penso che un uomo delle istituzioni come il capo della mobile di Napoli che trasmette un messaggio di questo tipo, cioè Saviano all'epoca in realtà non aveva diritto alla scorta, chissà se ce l'ha adesso questo diritto, non sia comunque un messaggio positivo.
La zanzara.
Questa della Daddario è la storia vera. Che
piano.
Si trovò a palazzo quella sera.
Non è vero.
E il premier che la vide così bella sul letto di Putin la mise a pecoro. Fammelo dire.
Luca, t'ammazzo.
E furono sospiri.
Per cortesia, fallo per me.
Sono altri 1.000 euro se ti giri. Durò tutta la notte questa cotta. Adesso fai una doccia, poi un'altra
botta. Non lo dire.
Adesso invece arriva la parte volgare. Mentre Barack Obama era eletto, il nostro presidente era eretto. Oh Patrizia, ti dobbiamo ringraziare, almeno tu alla patria alzi il morale.
Ho una cotta per quest'uomo che si chiama Checco Zalone, ma in realtà si chiama Luca Medici, e che se le linee del telefono non ci fregano, fra poco avremo i nostri microfoni per farci raccontare come nascono queste canzoni. Oggi Zalone ha avuto l'onore della prima pagina del Corriere della Sera, il fenomeno Zalone, quando la volgarità diventa arte sofisticata, una sorta di peana nei suoi confronti, uno che è laureato in giurisprudenza e poi è finito protagonista del mondo della comicità, come avete sentito negli ultimi giorni. Rocco da Palermo, buonasera.
Buonasera, io volevo intervenire sul fatto della candidatura di Palermo per le Olimpiadi. Siccome ho sentito dire che siamo arrivati addirittura al grottesco per il fatto che si possa candidare Palermo, anche Bari o una città del sud, mi chiedo, ma com'è possibile per esempio che Milano invece può ospitare l'Expo per quando sarà espletata la manifestazione? So che stanno realizzando delle fiere, stanno attingendo a dei finanziamenti e quindi stanno preparando la città per ricevere questo evento.
Sì.
Straordinario.
A parte che organizzare l'Expo è una cosa leggermente meno complicata di un'Olimpiade, comunque a livello di mobilitazione di risorse eccetera.
Io questo lo capisco, però voglio dire, siccome le risorse per poi organizzare le Olimpiadi, penso che comunque ci siano i contributi per poter realizzare le strutture, perché comunque si parla di una data molto lontana, quindi penso che ci sia anche il tempo di poter realizzare le strutture
allora?
In Sicilia. Quindi quello che voglio dire io è che
no, Rocco, però io le vorrei far ricordare una cosa. Lo sa chi quali sono state le città nell'ultima votazione del Comitato Olimpico Internazionale che hanno concorso per organizzare le Olimpiadi del 2016?
No, non lo so.
Allora, sono state tra queste città, sì, lo ricordo tranquillamente: Rio de Janeiro che ha vinto, Madrid, Tokyo. E altre ancora, soprattutto queste qua. Insomma, siamo a questi livelli, cioè sono città di un certo tipo, con un certo, per carità, Palermo è una città straordinariamente più bella magari di Tokyo, anzi sicuramente molto più bella di Tokyo, ma non è che sulla bellezza si organizzano le Olimpiadi, eh?
No, per carità, io non lo metterei neanche su questo piano, però definire addirittura grottesco il fatto.
Ma è grottesco non perché Palermo, non perché Palermo, Rocco.
Come italiano posso accettare il fatto,
sì,
che dicono che per questione di bacino d'utenza, per questione di pubblicità nel mondo, Roma è più conosciuta, Milano è più conosciuta.
Ma per me è ridicolo anche candidare Venezia, è ridicolo anche candidare Venezia per le Olimpiadi, non so ci siamo capiti, cioè, non è che ce l'ho con Palermo.
Comunque, se mi posso permettere di dire anche un'altra cosa, se me ne dà lo spazio.
Sì.
Io ho sentito sempre persone che parlano del sud in maniera denigratoria, perché al sud i finanziamenti vanno, si fanno tutti a benedire, se li rubano i politici, se li vengono sperperate e cose varie. E si parla di questo federalismo che dovrebbe,
sì,
nascere.
Allora, però sia sintetico.
Volevo fare soltanto una richiesta, perché non ne ho l'opportunità di farlo in altre sedi, ai politici,
sì,
che sarebbe il destinatario, diciamo, finale. Ma mi chiedo da siciliano, ma non si potrebbe avere un bilancio partendo dal 1948, dal dopoguerra, avvenire ad oggi, quanto finanziamenti ha ricevuto la Regione Lombardia, quanto il Veneto, quanto la Campania.
Rocco, qualcuno prima o poi questo conto lo farà, se non l'ha già fatto. La ringrazio, la ringrazio. Massimo da Verona, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani. Intanto noto con piacere che anche lei apprezza la comicità di Checco Zalone, che devo dire è geniale, assolutamente. Ma il mio intervento comunque era in merito all'argomento che è stato trattato forse più ampiamente ieri, che era quello dell'affossamento della legge sull'omofobia.
Sì.
Allora, intanto penso anch'io che forse tutta questa emergenza di violenza nei confronti degli ambienti gay forse non ci sia. E lo dico anche forse con un minimo di cognizione di causa, perché per il lavoro che faccio mi trovo a contatto con moltissime persone che appartengono al mondo gay in Italia, e devo dire che io non ho mai sentito storie di violenze piuttosto che persecuzioni, piuttosto che di proprio di insulti mirati a quelle che possono essere le loro abitudini sessuali. Si tratta di persone che semplicemente hanno un modo di vedere la sessualità differente dagli altri, ma non, onestamente, per tutte le persone che conosco non ho mai sentito episodi di violenza come qualcuno di qualche corrente politica.
Episodi di violenza, Massimo, ci sono evidentemente, che questi episodi rappresentino una o ci sia stato un'escalation nell'ultimo periodo, questo io non lo credo. Gli stupidi esistono sempre, esistevano 10 anni fa, esistono anche oggi, non è che dipendono dall'esistenza di un governo di un certo tipo o di un certo colore. La ringrazio. Paolo, provincia di Bari, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani, grazie innanzitutto.
Anche Bari si è candidata alle Olimpiadi oggi, tanto per proseguire in questa comica.
Allora mi vergogno.
No, addirittura vergognarsi mi sembra esagerato, però.
Ma no, non per Bari che merita molto, ma perché non è possibile tutte queste città in una sola nazione, come diceva lei. Io veramente vorrei intervenire, dottore, su un altro tema, che era quello della legge per perseguire penalmente in maniera più incisiva chi commettesse reati di violenza nei confronti dei gay. In primo luogo, francamente faccio fatica, premesso che è esecrabile ogni tipo di violenza, è più esecrabile quella nei confronti dei più deboli, dei più indifesi. Però quello che non capisco è perché sia ritenuto più esecrabile il giovinastro o il bulletto che picchia un gay rispetto al bulletto magari picchia il pensionato che non gli ha dato la precedenza, cosa che pure accade, in primo luogo. In secondo luogo, francamente faccio fatica a comprendere come poi potrebbe essere applicata questa cosa in tribunale, perché ogni reo potrebbe dire: ma come fate a dire che io sapevo che la persona che ho picchiato era gay e che l'ho picchiato perché era gay? Mica io chiedo la patente a uno prima di picchiarlo. Credo che si trasformerebbero un po', si verificherebbero in tribunale situazioni kafkiane dalle quali è difficile uscire.
Sì, guardi Paolo, io fondamentalmente la penso come lei e penso che l'aggravante per l'omosessualità sia una cosa ridicola. L'ho detto ieri, lo ribadisco oggi, ma abbiamo Checco Zalone, buonasera.
Non so la connessione dove la troverai, ma ci sono io.
Buonasera. Eccoci qui, la connessione con il telefono, dici?
No, con i temi
di questa sera. Ma che seri, noi non siamo seri per niente, Checco, assolutamente sicuro. No, lo sa. E poi sei finito sulla prima pagina del Corriere della Sera, più serio di te.
Ah, è vero.
Lo sai, no? Cioè, sì, quando si arriva sulla prima pagina del Corriere della Sera si può parlare di tutto. Si può parlare.
Stamattina ti racconto questo aneddoto.
Sì, dimmi.
Mi chiama un amico, mi fa: Battista ha scritto su di te. Siccome io sono di un paesino della provincia di Bari dove c'è il caffè Battista,
sì.
Io fino alle 12 ero convinto che era quello del caffè che aveva scritto su di me. Dicevo in cuor mio: ma che cazzo se ne frega di Battista caffè? Poi
chiesto Battista.
Poi ho cominciato a realizzare, insomma, ho visto questo articolo abbastanza lusinghiero.
Ma l'hai capito l'articolo?
Certo.
Io ci ho messo un po', capito? Di
no. Io ci faccio.
No, lo so che sei laureato.
Cosa, ma che l'ha sbagliato subito, ha detto di buone letture. Non ho letto granché. Ho dovuto leggere quei 20 libri di giurisprudenza per laureare. Però li ho letti veramente, pur essendo di Bari. Sono uno dei pochi che si è laureato studiando.
A Bari, dici?
A Bari.
Ma adesso Bari si è candidato a fare le Olimpiadi, l'hai visto oggi? Pure Bari, dopo Palermo, ti rendi conto o no?
Ci abbiamo tutto, abbiamo gli stadi, abbiamo la pista, abbiamo abbiamo tutto
c'è,
per rendere
tutto.
La vita felice alla gente, c'è tutto.
C'è tutto. Sì, ma che significa quando la volgarità diventa arte sofisticata? Per tornare all'articolo del Corriere della Sera, è una cosa complicata, importante.
No, adesso a parte gli scherzi, per me è abbastanza lusinghiero l'articolo, proprio perché penso che abbia colto quello che...
il signor Battista, diciamo. Il signor Battista, cioè quello
il
del bar.
Battista Caffè, sì. Quello che è il mio metodo. Spesso sono stato tacciato di volgarità gratuita e questo mi dispiaceva. Invece che qualcuno abbia colto quella che è la mia operazione, che è istintiva, però sono consapevole. Cioè, quello che piace fare a me è dissacrare, essere irriverente. E quando tu prendi un pezzo di... del grande De André e lo usi per fare quella roba lì.
Ti è venuto in mente a te da solo? Quando ti è venuto in mente? Spiegami.
In tutta l'estate non si parlava di altro e quindi era d'obbligo fare una cosa del genere per me.
Su Canale 5 in prima serata era d'obbligo?
Io lo fa, magari qualcuno avrà storto il naso, però devo dire sono stati bravi, non mi hanno censurato.
Nessuna telefonata, niente, non hai avuto nessun tipo di...
Ma qualche faccia di disapprovazione l'ho vista, però con grande sorpresa poi nessuno si è permesso di dire questo non lo fa.
Quanto tempo è trascorso tra la registrazione e la messa in onda?
Sono trascorsi 15 giorni, è questo che mi preoccupava, perché io sapevo che il pezzo era efficace, però sapevo che la storia è così anche forte che si consuma, il tema era così forte che si sarebbe consumato, invece ha retto. Altrimenti avrei proposto il lodo Zalone, solo che non si era ancora parlato del lodo, non era ancora così nazional popolare questa parola.
Cos'è che avresti detto sul lodo Zalone?
Non lo so, mi sarei inventato quattro tipo...
Ma come te le inventi? Dove te le inventi? A casa? Ci pensi la notte? Al bagno? Dove?
No, e tu, chi fa questo mestiere di pensare alle cazzate, in fondo lo pensa tutto il giorno, cioè dalla mattina.
È vero.
Il lodo Zalone poteva essere le quattro più alte mignotte dello Stato libere di esercitare la professione.
Qui si può dire di tutto, non c'è problema. 30 secondi, io sono malato di queste canzoni di ieri, ma in realtà sono malato di Checco Zalone da tempo, lo confesso, e qualcuno ieri si ha pure detto, vedi, la volgarità per volgarità, perché questa trasmissione ormai su Radio 24, che è la radio del Sole 24 ore, è diventata una trasmissione che non ha nulla a che fare con l'attualità, e invece no.
All'ombra di Villa Certosa, pensava sempre ad una cosa, ma era triste e scuro in viso e non faceva alcun sorriso. Venne da Bari un imprenditore con delle sventole da paura. Lui le guardò, chiamò il dottore, prepari subito una puntura. E na 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 na.
Senti Checco, però io non ci posso credere che in 15 giorni o anche prima, quando queste cose magari le hai fatte vedere o le hai fatte sentire agli autori, a quelli del programma, eccetera, eccetera, nessuno abbia mosso un dito, nulla, ma no, magari ripensaci, che dici?
Ma perché devi mettere in dubbio quello che...
No, non ci posso credere, era ironica la cosa, ma lo dici, ci credo.
In alcuni blog su internet qualcuno ha posto la questione, ma non è che questo è un giullare di corte, uno strumento del potere.
Questa è la cosa più ridicola la cosa più ridicola che si è detto.
Ma me ne fotte a me del potere, cioè io non... Hanno storto, ho visto che qualcuno si è innervosito, però di lì a dirmi senti non la fare, ci hanno pensato, insomma.
No, ma è la prima volta che su, al di là della fiction della Dandini, che sulle reti Mediaset si è parlato anche in maniera piuttosto ironica e anche pesante di queste cose, te ne rendi conto, no? Di questa cosa qua, è una cosa secondo me positiva, l'ho detto in maniera positiva.
Ah, sì, sarà positiva, sì, è positiva, ma che ci sia stato un qualcuno che mi abbia detto fallo perché per far vedere...
Perché ci conviene,
per
eccetera.
Per mentalizzare, no. Io l'ho fatto, ho visto qualcuno dei capoccioni, li chiamo io, che mi ha dato quella pacca sulla spalla, come a dire mannaggia a te, adesso come faccio a dirti no, non te lo dico. È stato questo lo spirito, ma secondo me era abbastanza sdoganata già la cosa.
Sì, la storia sì, ti meravigli di questo, di che cosa?
Anche... Sì, ma che ho detto di nuovo, lo sapevano tutti, l'ho solo messo in musica.
Qualcuno si è offeso anche per De André, qualcuno ha detto come si fa, anche ieri mi hanno chiamato, come si fa a utilizzare una cosa di questo tipo, ma che Cozzarone...
è proprio quello, se non, non avrebbe avuto lo stesso effetto se avessi usato un pezzo di Gigi D'Alessio, è proprio usare l'icona della bella musica per parlare di una cosa così... bassa, è proprio quello che fa l'effetto comico.
Senti, ma no, la cosa più straordinaria che hai detto è stato il Battista del Bar e Pierluigi Battista, questo per fare capire che spesso chi scrive sulla prima pagina del Corriere della Sera, diciamo, rispetto alla gente comune è assolutamente uno sconosciuto. È così.
No, è vero, io non ci ho pensato.
Lo sai perché mi sento molto vicino nel mio piccolo a quello che fai? Perché anch'io cerco di essere un po' irriverente nei confronti di tutti, diciamo, e poi perché ogni tanto sì, può succedere, e ogni tanto storpio anch'io, come fai te, un po' le parole, la grammatica, degli strappi li faccio. Insomma, non sono particolarmente pulito nelle cose, non sono particolarmente precisino, no? È uno storpiare continuo anche.
Ma lo fai apposta?
No, mi viene spontaneo. Tu lo fai apposta?
Io sì, per adesso mi viene spontaneo non farlo apposta.
Ah, lo fai?
Mi preoccupa.
E quando ti dicono che sei l'incarnazione del trash della provincia meridionale, è vero o non è vero? Sono tutti luoghi comuni, sei solo...
Sì,
che...
ci sono, ma lo faccio apposta. Sì, è quello che voglio fare.
Cioè?
È il personaggio sgrammaticato, il Cozzalo a Bari vuol dire ignorante, che alle prese con i temi più grandi di lui.
Ma quanto lo fai apposta? 100% apposta oppure un po'? Un po'?
Sì, lo faccio apposta.
Adesso sei laureato in giurisprudenza?
Sì, ti ho detto che ho pure studiato.
Senti, ma non era meglio fare l'avvocato, no? Più si guadagna di più.
Fino ad adesso, devo dire la verità, no. Forse un giorno mi pentirò di questa scelta.
Per adesso no.
Adesso,
anche se bisogna essere sempre consapevoli, caro Zalone, che si può sempre precipitare giù, come tu nello spettacolo è così.
Sta precipitando la mia mano in questo momento, lo so.
va bene.
Lo so perfettamente, ne sono conscio. Grazie dell'incoraggiamento, buonanotte, non chiamate più.
No, mai più, mai più. Ciao.
Buona trasmissione, ciao.
Buona serata.
Grazie mille.
Rosario da Torino, buonasera.
Buonasera Cruciani. Senti, prima di parlare di quella della storia di Palermo, volevo dire una parentesi su Zalone. Questa è una dimostrazione che in televisione si può dire tutto, effettivamente. Stavolta la giochiamo a favore del premio.
In alcuni contesti sì, naturalmente.
Alla fine hanno riso tutti, anche quelli dall'altra parte, per cui il premio dovrebbe incassarsi un po' di meno. Ma se avesse detto viva la consulta e mi devo abbassare a queste cose, probabilmente se la sarebbe cavata meglio. Torino, io voglio tanto dire questo. Io 2 anni fa mi sono trovato per caso a Palermo, sono di Palermo, era caduto il governo Cuffaro, un fratello deputato regionale, non dico come si chiama neanche di che partito è. Ho girato per 4 mesi continuamente per tutta la provincia. Se tutti dicessero ai palermitani come referendum se volete lo stretto o no, vi dicono di no, perché per esempio a Palermo Agrigento si muore più che nella Torino Savona. Quindi questa uscita di questo assessore è talmente ridicola, io stavolta lo dico ridicola, è anche grottesco, a dispetto di quel mio compaesano che ha chiamato prima, perché bisogna essere chiari, bisogna essere sinceri. Cioè Palermo è una città straordinariamente bella, l'hai detto anche tu, l'ha detto anche lei, scusa. Sono diventata bellissima. Io ho 8 fratelli giù in Sicilia, 23 nipoti e una marea di pronipoti. Però ci ho vissuto 4 mesi di fila, ripeto, dopo 40 anni, a dispetto invece delle vacanze di 15 giorni. E ho visto delle cose che non si sono mosse in 40 anni.
Sì, però è vero, Rosario, che le stesse cose, magari sulla vita difficile che si può fare in una città come Palermo, si potrebbero dire per esempio di Rio de Janeiro. Non è che Rio de Janeiro siano rose e fiori, naturalmente.
Ci tengo a precisare che, ripeto, io non perdonando senza andare, però voglio dire, Palermo è una città che a dispetto di quello che c'è da Napoli, perché sono incazzati nei turbini, è perennemente sporca. A Palermo, se vai alle poste, c'è una persona alle 7 del mattino che fa una lista di 40 persone che sono in fila e per lui il lavoro gli lasciano i 50 centesimi, ma non è questo. A Palermo, se aspetti un autobus, aspetti un'ora, si chiama un taxi, ci vuole mezz'ora, ma non per cattiva volontà, perché non ci sono strade, non c'è metropolitana, non ci sono i tram. Cioè, voglio dire, guardi, la lascio a sprogramma soltanto con questo.
Lei pensi che cosa è il sistema palermitano? E ripeto, mi piange il cuore parlarne male, ma io sono di là, però questa è realtà. Lei pensi, questa proposta l'ha fatta un deputato regionale, un assessore regionale.
Sì.
Adesso almeno detto al sindaco, guarda che sto facendo questo, se te lo chiedono, sì, giustificami. E questo è il sistema, si va avanti per questo.
Sì,
modo.
È vero che il sindaco pare che non sia stato informato dell'iniziativa della regione, un po' bizzarro anche questo. La ringrazio, Rosario. Fabio da Udine.
Pronto?
Sì, buonasera.
Sì, buonasera a lei. Niente, volevo intervenire in merito alla legge sulla discriminazione nei riguardi dei gay.
Sì.
Ecco, io penso che sia stata l'ennesima occasione per la nostra classe politica di dare il peggio di sé, non tanto per la decisione presa, che francamente nel mio piccolo non condivido, ma per tutto il corollario di polemiche di cui francamente credo che il Paese non avesse bisogno.
No, su questo lei ha ragione, Fabio, se si decide di fare una cosa in maniera trasversale poi la si fa, invece qui abbiamo la Concia che se la piglia col suo partito, la Carfagna che propone un testo, il passaggio in commissione, il testo respinto, le pregiudiziali di costituzionalità, il solito impiccio, imbroglio e confusione all'italiana.
Sì, poi anche la Binetti, ognuno insomma lava i panni sporchi in casa sua, no? Dico, francamente il Partito Democratico, io non sono il centro-sinistra, per carità, però voglio dire, se il Partito Democratico vuole essere una valida alternativa a Berlusconi e soprattutto vuole essere una risorsa per il Paese, credo che debba fare un bel po' di resa di conti al suo interno, fare chiarezza soprattutto su alcune posizioni e far capire che insomma si deve presentare uniti all'elettorato, perché così facendo Berlusconi a campo libero ancora per un bel po', credo.
Fabio, la ringrazio. TG5.
Berlusconi, via alle grandi opere, entro gennaio i lavori per il ponte sullo stretto di Messina, l'Italia verso una gestione positiva, premiato il coraggio degli imprenditori. Promozione ed aumento di stipendio per il giudice Mesiano, una settimana fa ha condannato la Fininvest per il lodo Mondadori. Lo ha deciso il Consiglio Superiore della Magistratura, ricorso Fininvest contro la sentenza. Nella cantina del Kamikaze di Milano trovati solo 40 dei 120 kg di esplosivo acquistato e caccia al resto del materiale, grave l'attentato. Interrogatorio rinviato. L'Abruzzo sotto zero. Bertolaso invita a lasciare le tendopoli per andare in albergo in attesa delle case pronte entro l'anno, ma molti preferiscono restare. Fabrizio Quattrocchi, rapito e ucciso in Iraq 5 anni fa, non era un mercenario. Chiesta all'archiviazione dell'inchiesta, ai terroristi disse: vi faccio vedere come muore un italiano. Meno soldi, addio allo stress, in crescita anche in Italia i manager di successo che lasciano tutto per ritrovare benessere e felicità. Stasera chi ha incastrato Peter Pan, anche Gerry Scotti, Alessia Marcuzzi, Bonolis, dietro il nostro successo anche le domande disarmanti dei bambini.
Non abbiamo il TG1 perché c'è la partita, abbiamo però credo i titoli della 7, eccoli qui.
Riforma della giustizia, Fini prende le distanze dal Premier e difende l'autonomia della magistratura. No a pubblici ministeri sotto l'esecutivo, dice il Presidente della Camera. Berlusconi rilancia sulle grandi opere e annuncia tra dicembre e gennaio via ai lavori sul ponte sullo stretto di Messina. Con la crisi economica cresce il numero delle persone nel mondo che soffrono la fame, oltre 1 miliardo, denuncia la FAO, che punta l'indice contro il calo degli aiuti pubblici allo sviluppo dell'agricoltura. Napoli scoperti in un garage di Scampia un mega store dello spaccio con vari tipi di droghe e siringhe, lacci emostatici e fiale di acqua distillata sugli scaffali. Nel locale anche un box a disposizione dei tossicodipendenti per iniettarsi la dose. Tutto pronto a Roma per il Festival Internazionale del Cinema. Domani l'apertura ufficiale del concorso con il film Triage con Colin Farrell e Paz Vega. Inaugurato.
Bene, alle 20:03 quasi andiamo a Verona. Roberto, buonasera.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Velocissimamente, complimenti a Zaloni innanzitutto per aver avuto il coraggio di dissacrare non tanto Berlusconi, cosa che tutto sommato è abbastanza scontata, ma De André, che è probabilmente un intoccabile della cultura italiana. Seconda cosa, ho sentito l'intervento di Scalfari che lei ha mandato dalla Dandini e mi domando come fa questo signore, come poi anche tanti altri, a condurre da 20 anni una guerra contro Berlusconi quando poi sua figlia è da anni giornalista del TG5. Cioè questa strana così, io la chiamo ipocrisia, non so se lei la pensa allo stesso modo, se è d'accordo, ma di tutte queste persone che quotidianamente più o meno insultano, diciamo così, il loro datore di lavoro, chiamiamolo così.
Beh, in questo caso non credo che la famiglia Scalfari abbia bisogno di posti di lavoro dati da Berlusconi. È un fatto che Donata Scalfari lavori da TG5, però non le so dire dei rapporti che ci sono tra padre e figlia. Francamente mi interessa poco. Non è questo il punto. La ringrazio. Edoardo da Bologna, buonasera.
Buonasera, cercherò di essere breve. Che cosa servono le infrastrutture? Le infrastrutture servono per migliorare la qualità di vita dei cittadini e come investimento poi per lo sviluppo.
Sì.
Le grandi opere, in una nazione in cui mancano delle infrastrutture, in tante regioni d'Italia, delle infrastrutture diciamo di più basso livello, sono inutili, sono delle vere e proprie cattedrali nel deserto.
Questo lo dice lei.
La mia opinione è che si vada a puntare spesso sulle grandi opere perché diciamo che si va a favorire quelle che sono delle grosse aziende, tra virgolette delle lobby, mi conceda questo termine, che naturalmente hanno più pressione politica, più pressione verso sui politici, e queste vengono favorite dagli investimenti dello Stato in grandi opere. Un esempio, la TAV ha sicuramente dato un'infrastruttura nuova alla nazione, però in Italia i pendolari hanno un servizio bassissimo e perdono ore e ore in ritardi, in inefficienza, in bassa qualità del mezzo di trasporto, e una nazione ha il dovere anche di partire dalle piccole infrastrutture, si possono chiamare piccole.
No, ma Edoardo, ho capito benissimo, è la tesi per esempio del professor Ponte, bisognerebbe investire di più in piccole opere, non in grandi infrastrutture. Bisognerebbe capire poi quali sono queste grandi infrastrutture, perché le grandi infrastrutture l'Italia non le fa da tantissimo tempo, per cui non mi sembra che la priorità sia queste cose. Siano le grandi infrastrutture, semplicemente da decenni non facciamo una grandissima infrastruttura. Forse l'ultima che abbiamo fatto è stata la variante di, come si chiama, la tangenziale di Mestre, se si può chiamare grande infrastruttura, 30 km di autostrada. Per cui non mi pare che ci sia questa grande attenzione verso le grandi opere, tutt'altro. Poi su chi ci guadagna dalle grandi opere è un discorso che si può fare, certamente. Non mi pare un discorso granché interessante, però soprattutto perché questa contrapposizione continua tra piccole opere e grandi opere io francamente non la capisco. La ringrazio, Edoardo. Marco da Napoli, buonasera.
Buonasera, salve. Sullo stesso argomento del ascoltatore precedente. Beh, innanzitutto complimenti per la trasmissione. Però io volevo mettere in... Mi sente?
La sento, vada pure.
Sì. Niente, io sono d'accordo con lei che ha definito, posso dire, penso ridicola la candidatura delle città italiane per ospitare...
Ma non esiste in nessun paese che si candidano quattro città per poi arrivare alla scelta finale, che sarà sicuramente quella di Roma, se avremo poi una scelta finale. È una cosa senza senso.
Però mi sembra che lei mette in dubbio anche la capacità dell'Italia di ospitare questa manifestazione in questo momento.
Ma insomma, non lo so, non mi pare che ultimamente, a parte le Olimpiadi di Torino, sicuramente ben organizzate, in altre occasioni non abbiamo dato il meglio. Ma non lo so, da questo punto di vista non ho dei dubbi sulla nostra capacità di organizzare un grande evento di questo tipo. D'altra parte ci siamo candidati per esempio agli europei di calcio e per vari motivi, naturalmente questi europei di calcio sono stati dati addirittura alla Polonia e all'Ucraina, dunque non è che abbiamo, al di là delle questioni politiche, offerto evidentemente una grande, no? Una grande affidabilità.
All'Expo di Milano abbiamo visto che si è perso un anno di tempo solo per decidere
le poltrone, eccetera. Esatto. E poi c'è stato anche un grande ridimensionamento rispetto alle ambizioni iniziali, no?
Ora però io, proprio prendendo questo come premessa, non le voglio chiedere di fare un'autocritica, se non un'autocritica, non è il termine giusto, però una riflessione ulteriore. Secondo lei l'Italia è in grado di realizzare un'opera come il ponte sullo stretto di Messina?
Non lo so.
Io ne parlo nel mio piccolissimo, sono un architetto.
Sì.
Anche se lavoro però per una struttura che realizza anche opere pubbliche, cioè io non sono affatto convinto, io sono convinto che questo è un cantiere che partirà e poi sarà lì per 100 anni.
No, questo io non lo credo, però penso come lei che per fare una cosa di questo tipo, cioè un'opera importante come il ponte, che è pur sempre un'infrastruttura, non è che sia un qualcosa di così di di apocalittico, addirittura di faraonico, come qualcuno dice, ci sia bisogno di un grande appoggio trasversale, diciamo, dell'intero paese, cosa che adesso in questo momento sicuramente non c'è. Da questo punto di vista lei ha ragione.
Però io dico anche tecnicamente, cioè lei
no, tecnicamente delle... è fattibile la cosa.
No, ma io non mi fido dei progettisti, non mi fido dei geologi.
Lei non si fida, Antonio, ma sono progettisti che magari vanno a fare ponti all'estero, però o li vanno a fare da un'altra parte.
Marco, non Antonio. Comunque, guardi, lei, cioè, stiamo parlando del punto più dove c'è stato il terremoto più forte della storia d'Italia.
Questa è una stupidaggine, lei lo sa bene che questa non è...
No, non è vero, come è una stupidaggine?
Ma questa, no, non è una stupidaggine il fatto che ci sia stato il terremoto, è una stupidaggine il fatto che non si possano costruire i ponti.
No,
proprio
che non si possa costruire, ma... Ci fidiamo, cioè abbiamo.
Ma non è che ci fidiamo, lei lo sa che i ponti sono una delle poche cose che rimangono in piedi quando ci sono i terremoti, sì. Quando sono costruiti bene, naturalmente. Come no?
Quando sono costruiti bene, esatto, quando il cemento è quello giusto.
Beh, vabbè, quello
non ci sono pressioni politiche.
Però se noi dobbiamo partire dal presupposto che non si può fare niente, allora non facciamo nulla. Siccome il cemento ce lo danno. E ce lo danno fatto male, ce lo danno taroccato, siccome c'è la mafia e siccome eccetera eccetera, allora non facciamo niente, blocchiamo tutti gli appalti, non si costruisce più nulla.
Io non sto dicendo questo, io le ripeto, sono un architetto, non sono affatto contrario, anzi, cioè, io ritengo che le opere, le grandi opere siano veramente l'orgoglio di un paese, cioè il Golden Gate oppure il ponte che unisce la Danimarca alla Svezia. Cioè, sono veramente opere dell'ingegno umano.
Certo, e allora quali sono i dubbi?
Ricordiamo gli acquedotti romani che ancora oggi sono proprio l'orgoglio, secondo me.
E allora, partendo da questi presupposti, lei dovrebbe essere entusiasta.
Le sto dicendo, mettiamo proprio a lei, dottor Cruciani, visto che so che si è occupato del ponte.
Sì.
Cioè, riflettiamo, in Italia quest'opera si può realizzare? Cioè, io non ci credo affatto.
Lo so, Marco, anch'io ho molti dubbi, però ci voglio credere, non so come dire. Anch'io ho molti dubbi.
Se la TAV non finisce, no?
Sì, no, ma la TAV finirà, non so quanto dureranno i lavori, ma finirà.
Però questo cantiere invece in mezzo allo stretto di Messina che rischia di cominciare e non finire, questi enormi piloni che andranno ad invadere le coste calabresi e siciliane e rischiano di rimanere magari tra 50 anni delle opere non finite, come ne abbiamo viste tante, non sarebbero una cosa veramente devastante?
Sì, indubbiamente, però ripeto, partendo da questo ragionamento, allora non...
Quante opere molto più piccole di queste sono rimaste?
Beh, questo potrebbe essere un ragionamento però usato al contrario, cioè siccome l'opera è molto visibile, siccome è una grandissima opera, allora è più difficile che rimanga incompiuta. Va bene, la ringrazio molto di queste provocazioni, di queste sollecitazioni molto intelligenti. Marco Antonio, provincia di Milano, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani.
Dica.
Senta, io volevo intervenire per quanto riguarda le Olimpiadi. Francamente penso che non sia una stupidaggine quella di candidare quattro città. Sarebbe stata una stupidaggine anche la candidatura di un'unica città. Cioè, francamente non penso che l'Italia abbia le attrezzature sportive, gli impianti sportivi per poter ospitare una manifestazione.
Sì, diciamo che quelli non ce li aveva nemmeno la Cina, poi li ha costruiti ex novo. È vero che, per carità, con ritmi di lavoro abbastanza impressionanti. Però insomma, non è che quello, il fatto di non avere impianti sportivi in questo momento all'altezza sia una di per sé un handicap. Spesso si costruiscono, ripeto, dal nulla per le Olimpiadi. Credo che anche Rio de Janeiro, altre città, avranno in progetto la costruzione di stadi, eccetera. Non so se in generale il paese in questo momento, il movimento sportivo italiano, è in grado di organizzare un evento di questo tipo. Non lo so, mi pongo dei dubbi su questo.
Non penso proprio che il paese in sé sia in grado di poter portare a termine un'opera del genere. Cioè, abbiamo degli impianti sportivi in Italia che sono da ricostruire da cima a fondo, per non parlare ad esempio degli stadi da calcio. Noi abbiamo fatto gli ultimi interventi sugli stadi da calcio quando abbiamo fatto i mondiali in Italia e da lì non sono stati più toccati. Il problema non si tratta solo se ci sono impianti sportivi. Penso che poi anche con tutti i problemi che abbiamo in questo momento, l'ultima cosa siano proprio le Olimpiadi.
Non lo so, le Olimpiadi spesso sono anche un volano, ma al di là di questo, delle nostre capacità o meno, che comunque manageriali sicuramente ci sono, di organizzare grandi avvenimenti, al di là di qualche episodio poi di cronaca e di magari di mala gestione dal punto di vista organizzativo, le Olimpiadi, i campioni del mondo di nuoto di Roma sono stati un grande successo. Quello che è ridicolo è che intorno a questa candidatura dell'Italia al 2020 sia scatenata la corsa delle città, dopo Roma che è la candidatura naturale, poi c'è stata Venezia, poi Palermo, adesso Bari. Questo è francamente ridicolo. Eccoci alle 20:18 con Ettore Pirovano. Buonasera.
Buonasera a lei.
Buonasera, senta Pirovano, un attimo solo, qualche ascoltatore, torno subito da lei. Domenico da Roma.
Buonasera Cruciani, si tenga forte perché io le dico delle cose molto importanti, perché lei, senta, lei è una persona giovane, l'ho vista anche in televisione, anche piacevole nel suo modo di fare, no? E capirà quello che io le sto dicendo in maniera molto seria. Lei ha mai sentito parlare di cassa integrazione alla RAI?
Scusi, non ho capito.
Ha mai sentito parlare di cassa integrazione alla RAI?
Allora?
Allora è arrivato il momento anche per noi, visto che il signor Berlusconi, fa questi proclami, no? Tecnici e di infrastrutture e quant'altro che non servono un bene a niente.
Domenico, di cosa vuole parlare?
Che il signor Berlusconi sta appaltando da qualche anno tutta la RAI.
Sì, sta appaltando la RAI. Che significa sta appaltando la RAI? Cosa significa, Domenico?
Significa,
sta appaltando
io,
la RAI.
Io, visto che lei è una persona estremamente intelligente e certe cose le dovrebbe anche
sia
capire.
Puntuale però in quello che dice, non mi pare cose generiche.
Allora le dico una cosa, il 70% del lavoro all'interno della RAI è tutto in appalto. Perché ci sono varie società gestite da questo signore che si chiama Berlusconi che ha fatto terra bruciata di tutto.
Domenico, lei parla di cose che io sconosco, per cui non le posso rispondere.
Appunto,
mi mandi una bella mail, perché delle società che lavorano in appalto con la RAI non so nulla. Mi mandi una bella mail e poi ne parliamo.
Però scusi, prima che lei mi abbandona.
Sì, non la sto abbandonando, sono qui.
No, tenga presente che io personalmente, da persona che lavora da 30 anni, rimanere in cassa integrazione, sono anche pronto a vincerla questa cassa integrazione. Ma le dico una cosa, il signor Berlusconi faccia attenzione a quello che fa, perché a questo punto la gente ne ha le tasche piene di questa coperta, perché la coperta si è ridotta e non ne parla nessuno.
Sì, ma Domenico, di cosa sta parlando? Di quale fatto? Di quale cosa? Di quale episodio? Di che cosa?
Allora, io lo spiego io. Che gli stipendi che sono stati tanto decantati, tanto acclamati dal signor Berlusconi.
Ma gli stipendi di chi? Gli stipendi di chi?
Di tutti, compresi noi che andremo in cassa integrazione.
E vabbè, pazienza, andrà in cassa integrazione. Tanta gente va in cassa integrazione. Tanta gente va in cassa integrazione. Grazie a Berlusconi, va bene, le do ragione, grazie a Berlusconi. Allora, tanta gente va in cassa integrazione, operai, eccetera, lei si lamenta?
No, prego?
Tanta gente va in cassa integrazione, qual è il problema? Mi dica, il suo problema qual è?
Allora, le voglio dire che il signor Berlusconi, anziché appaltare, no, e fare assopiglia tutto in tutte le cose della sua vita, sarebbe bene a stare al suo posto.
Va bene, lei sta straparlando, lei sta straparlando e non sa nemmeno di cosa sta parlando.
No, guardi, va bene. Tanto io le do come notizia.
Sì,
lei,
la notizia quale sarebbe, scusi?
Sono tre anni che il contratto di lavoro non viene rinnovato.
Ma di cosa? Di chi? Come? Quando? Perché?
Dei dipendenti della RAI,
benissimo. Sì, abbiamo il problema dei dipendenti della RAI, che forse sono un po' troppi, no? Non sono un po' troppi, no?
Grazie
a Berlusconi, va bene.
E questo glielo dico io, guarda,
Domenico,
sia tranquillo.
Un dipendente della RAI che telefona e si lamenta è una cosa, si lamenta dello stipendio e cose, è una cosa bizzarra, insomma. Comunque, va bene, ci sta anche questo. Eccoci qui.
Il sistema
tremendo.
Questo signore all'interno anche delle grandi aziende.
Sì, una cosa terrificante. Berlusconi è una dannazione. È colpevole anche di aver mandato lei in cassa integrazione, si figura.
Ma guardi, noi ci andremo sicuramente, io lo do per certo.
È colpa di Berlusconi.
Perché se Berlusconi si faceva gli affari suoi nelle sue aziende.
Eccolo là.
È così.
Domenico, se lei ha chiamato per sfogarsi, si è sfogato.
No, no, vabbè,
la ringrazio.
Però a 50 anni, no? Sì. A 50 anni, sapere che forse può darsi, no, forse può darsi il contratto non venga rinnovato e quant'altro, non certo fa piacere, mi credo.
No, ma questo mi dispiace per lei, naturalmente, però non ne faccio una questione di Stato. La ringrazio, ringrazio. Ettore Pirovano, il presidente della provincia di Bergamo e deputato della Lega Nord. Buonasera.
Buonasera a lei.
Ha sentito, succede anche questo. Che vuole fare?
Anche a me ho fatto il sindaco e la presidente ne sento di tutti i colori.
Danno a Berlusconi pure la colpa della cassa integrazione, non so di quale cassa integrazione sta parlando, comunque insomma del fatto che la RAI, vabbè, lasciamo perdere. Senta Pirovano, ma com'è questa storia che c'è un suo collega che vuole fare una nuova provincia? Non ce ne sono già troppe di province?
No, mi sembra proprio di sì, credo che bisognerebbe cancellarne tante, soprattutto quelle piccolissime. Quelle che ci sono addirittura regioni troppo piccole.
Cioè, un suo collega pare che vuole fare la provincia della Val Camonica.
Ah, vabbè, forse è una provocazione che prelude magari qualche referendum per cambiare di regione, ma credo che.
Caparini chiede la provincia della Val Camonica.
La provincia della Val Camonica? Beh, io chiederò la provincia della Val Seriana allora.
Dunque, lei è contrario a questa iniziativa? Mi pare di capire.
Io lo vengo a sapere da lei. Mi sembra. Secondo me, conoscendo Davide Caparini, siamo amici, credo che sia una buttata per provocare qualcosa.
No, pare di no, pare di no.
Non credo che sia una buona cosa in un periodo in cui bisognerebbe rivedere il modo di gestire le province.
Lei vorrebbe tagliarle, la Lega è a favore però del mantenimento delle province oppure le vorrebbe tagliare?
Noi siamo a favore di mantenere le province che servono, ci sono delle province che dovrebbero essere amalgamate, tante province, ci sono province che sono al di sotto dei 180.000 abitanti.
Dunque una piccola sforbiciatina la farebbe anche lei?
Sì, soprattutto le province che coincidono con le zone delle città metropolitane, quindi sicuramente, però le province credo che siano il giusto intermezzo tra un comune, lei si immagini un comune della Val Brembana, la Val Seriana, di 75 abitanti che si trova sotto il pinellone e deve andare sul 30° piano a parlare con Formigoni. Forse è un po' eccessivo, direbbe mamma mia quanto è grande.
Ma che bisogno hai di andare a parlare con Formigoni? A parte che c'è il deputato che può fare da tramite, eccetera. No, poi c'è il sindaco.
Con i problemi del comune non c'entra, la gestione territoriale che oggi è suddivisa in regioni, province e comuni. Dai comuni delle grosse responsabilità, poche possibilità di spendere soldi, il patto di stabilità li inchioda e la provincia ha grosse fette di gestione.
Pirovano, io penso che al di là dell'utilità o meno, secondo me si potrebbero tranquillamente eliminare riaccorpando i poteri a comuni e regioni, ma questa è la mia idea, naturalmente lei pensa invece che bisogna solamente ridurle. Non pensa che siano state fatte troppe promesse da questo punto di vista? Cioè in campagna elettorale la Lega no, perché ripeto è a favore comunque del mantenimento di un certo numero di province, sia il Partito Democratico che il PDL hanno detto beh insomma aboliamole queste province, poi ogni volta che c'è un'iniziativa di legge questa iniziativa si blocca.
Ma guardi, ci sono tante cose da eliminare prima delle province, le comunità montane, i consorzi di tutti i tipi che sono nati nel corso di 30 o 40 anni che sono diventati un postificio di lavoro. Tante società fatte dai comuni, fatte dalle province, le province che usano i soldi pubblici per fare società che poi regolano i loro interessi sul codice civile delle industrie private, però con le responsabilità del pubblico che sono praticamente zero. Quindi prima di arrivare a eliminare le province, che tra l'altro ci sono in tanti stati federali, si chiamano magari contee.
Vabbè, insomma, abbiamo capito che questa legislatura, insomma, le province non è che saranno molto toccate, però qui c'è un altro problema, caro Pirovano, c'è quello delle compatibilità. C'è lei, per esempio, il presidente della provincia di Bergamo e anche deputato della Lega, ma insomma, quando decide Pirovano se rimane il presidente oppure
no,
non deciderà?
Decidere, la legge lo consente, primo.
Come fa? Lei si sdoppia, è difficile sdoppiarsi.
Io dal 97 sono stato anche sindaco e parallelamente deputato, sono stato rieletto come sindaco e rieletto come deputato e prendo uno stipendio solo perché non c'è il cumulo dell'indennità, lavoro molto di più ovviamente, mi è capitato anche di fare dei bypass, credo che non sia per quello ma mi è capitato anche quello e le assicuro che ci sono delle professioni che vengono svolte contemporaneamente alla carica di parlamentare che portano via molto più tempo, pensi agli avvocati che siedono nei banchi del Senato e della Camera, ai professionisti, ai commercialisti.
Ho capito, ma sono cose diverse naturalmente, e i ruoli non sono quelli istituzionali. 27 luglio,
se lei mi parla che porto via tempo, porta via molto più tempo uno studio professionale che...
No, ho capito, no, io non parlavo solo del tempo, parlavo del fatto che oggi fare, altrimenti voi non le appoggereste così tanto, fare il presidente di una provincia è un lavoro sicuramente importante, altrimenti voi non le sostenereste le province. Come si concilia questa cosa con il lavoro da deputato? Tra l'altro leggo oggi su Corriere della Sera che lei il 27 luglio scorso aveva la giunta a Bergamo, ma votava alla Camera, poi però qualcuno ha votato per lei.
Sì, ha fatto un voto.
Ed è stato pizzicato dal presidente Fini.
Sì, guardi che di quelle pizzicate lì nel corso degli ultimi 15 anni ce ne sono decine tutti i
No, giorni. Ma questo sicuramente, però ciò non toglie che qualche stupidaggine il suo collega l'ha fatta, magari imbeccato da lei, non lo so.
Esatto, abbondantemente anche con me. Era convinto che fossi in transatlantico e non sapeva che non era Marco.
Che aveva giunta a Bergamo. Ecco, ma insomma,
no,
sì.
non sapeva che ero, che non ero lì, tutto lì. Ma da lì, per scatenare tutto il putiferio, guarda che ci sono fior di colleghi che hanno questo da tantissimi anni. Certo che quando lo fa uno della Lega diventa molto più grave.
No, ma non è questione di quello della Lega, per carità.
Mi faccio bene tutti e due i lavori.
Cioè lei riesce a fare il presidente della provincia di Bergamo e il deputato tranquillamente, senza problemi.
Guardi, io sono stato...
C'è un suo collega addirittura che fa tre cose insieme, il deputato, il sottosegretario e il presidente della provincia di Brescia, credo.
Vedere quante ore dorme per notte. Io sono stato.
Lei quante ore dorme?
Io dormo 4-5 ore.
4-5 ore? Cioè, lavora come un dannato?
Lavoro, sì, lavoro tanto e le ripeto, se qualcuno forse è da aspettare il fatto che ci siano tanti soldi, io non prendo una lira dalla provincia di Bergamo.
Vabbè, c'ha lo stipendio da deputato e questo è. Pirovano, la ringrazio, buona serata.
Questa della Dattario è la storia vera. Che
Piano.
Si trovò a palazzo quella sera.
Non è vero.
E il premier che la vide così bella sul letto di Putin la mise a pecora. Fammelo dire.
Luca, che piacere.
T'ammazzo. Un bacio. Furono sospiri.
Per cortesia, fallo per me.
Sono altri 1.000 euro, 16 giri. Durò tutta la notte questa cotta. Adesso fai una doccia, poi un'altra
botta.
No, adesso invece arriva la parte volgare. Mentre Barack Obama era eletto, il nostro presidente era eretto. Oh Patrizia, ti dobbiamo ringraziare, almeno tu alla patria alzi il morale.
Strepitoso Carlo, provincia di Monza, buonasera.
Sì, buonasera Cruciani, sì, Checco Zalone è veramente strepitoso, del resto è un avvocato.
Veramente l'avvocato credo non abbia mai iniziato nemmeno a farlo, forse voleva farlo prima di laurearsi in legge.
No, è un grande non solo per questa performance, ma anche per la canzone su Jovanotti e altre, insomma. Ma io ci tenevo a dire una cosa, ho sentito che qualcuno ha criticato le canzoni citate da De André.
Sì.
Evidentemente questo qualcuno però dimostra di non conoscere affatto Fabrizio De André, il quale credo che non si sia affatto offeso date le sue canzoni ironiche e sarcastiche.
Questo non lo possiamo sapere naturalmente.
Non lo possiamo sapere, ma io ipotizzo di sì. Lei ha già fatto sentire Carlo Martello, ho in mente Bocca di Rosa, La Città Vecchia. Credo che Fabrizio De André conoscesse molto bene l'arte della satira sul sesso e sul potere.
Dunque avrebbe lasciato tranquillamente parodiare le sue canzoni.
Esattamente, dice. Sono convinto di sì. Non lo potrò mai dimostrare, no, ma sono convinto di sì.
Bene, grazie. Aldo da Bologna, buonasera.
Ah, buonasera Cruciani, complimenti, veramente. Niente, piccolo inciso subito, che Cozzalone, patrimonio dell'umanità.
Adesso non esageriamo.
Beh, va bene, visto che siamo in Italia,
esageriamo pure. Con che Cozzalone si può esagerare?
Ma non solo Checco Zalone, io ci metterei anche Corrado Guzzanti. C'è un sacco di gente che farebbe bene ai politici, non so perché li sbattano fuori, perché gli farebbe bene.
Ma veramente
bene,
nessuno
anche
li sbatte fuori, i due che lei ha nominato nessuno li sbatte fuori.
No, sbatte fuori nel senso, anche si parla tanto di sta televisione pubblica lottizzata, ma insomma io poi vedo che la gente intelligente in qualche maniera viene estromessa.
che piaccia o meno quello che dice, io credo che farebbe bene in generale. Io credo che un politico possa solo ingrassare se c'è qualcuno che gli fa la satira fatta come si deve.
Sicuramente, sicuramente.
Io poi ho telefonato solo per il discorso dell'aggravante lì sull'omosessualità, per dire due cose. Sono un elettore della Lega e chiederei a Castelli ogni tanto di non esagerare, ma comunque sia lui risponde poi proprio personalmente di quello che dice. Secondo, vorrei fare un plauso della...
Cioè, non ho capito, mi...
Castelli a volte recita, secondo me, nel senso che ha un ruolo, è un po' il ghignoso, è stato... Scusi, ghignoso è un termine bolognese...
Ma non spieghi che significa?
No, è semplicemente un po' rigido, un po' quello che fa la parte del cattivo, del, di quello che deve disturbare in qualche maniera. Però non è, secondo me non ha detto niente di particolare, non... preferirei che i nostri politici avessero dei modi un pochettino più colloquiali quando si rivolgono in televisione a noi italiani, ecco, in questo senso lì. Ma io ho telefonato soprattutto per il discorso lì della, dell'aggravante sull'omosessualità.
Sì.
A parte che siamo in Italia e mi sembra assurdo che ci poniamo ancora questi problemi come se fossimo nel Medioevo, aperte, chiusa parentesi, sono dell'avviso tecnico che non fosse percorribile questa strada in quanto avrebbe creato da un punto di vista pratico notevoli problemi, perché poi il diritto penale diventa materia processuale, quindi non possiamo creare strumenti che poi finiscono nelle nostre aule di giustizia e complicano invece che semplificare. Volevo soltanto fare un plauso dell'onorevole Binetti, si chiamano?
Sì.
Ecco, semplicemente non sono d'accordo sulla sua conclusione, ma mi fa piacere sentire qualcuno che riesce a esporre la sua opinione e a circostanziarla in maniera così efficace. Tutto qui. Volevo soltanto dire...
Dove l'ha sentita la Binetti?
L'ho sentita oggi a Radio 24, mi pare all'1:30, quando c'è il telegiornale
sì.
Extra Large, e ho sentito la sua argomentazione, anche il discorso che faceva con l'alto onorevole del PD. Mi è piaciuta la sua argomentazione, non condivido la sua conclusione, però mi è piaciuta come se è stato esposto. Personalmente sono contento se un parlamentare si esprime in questa maniera, è così chiaro.
Bene, grazie. Un ascoltatore è sempre molto puntuale nel rispondere alle nostre provocazioni, parla dei comici che sono stati sbattuti fuori, secondo lui, i vari Luttazzi, Guzzanti, eccetera, eccetera. Io mi riferivo innanzitutto a quelli, ai due nominati dall'ascoltatore. Salvatore da Palermo, buonasera. Salvatore, non sentiamo più nulla, andiamo a Savona, Gabriele. Gabriele, pronto? Buonasera, dica.
Buonasera, Cruciani. Guardi, la telefonata è molto breve, due considerazioni. La prima è un complimento a lei, ma glielo spiego, non è un semplice complimento per la trasmissione. Ho avuto occasione in diverse serate di sentire ascoltatori che le rimproverano di essere estremamente schierato, estremamente di parte. Peccato che una volta le dicono di essere estremamente di parte, e cioè pro-sinistra, e la volta successiva gli ascoltatori le dicono che lei è schierato in modo estremamente palese con la destra.
Vabbè,
il complimento
meno
si
male,
spiega da solo.
Meno male.
Evidentemente... Evidentemente lei è molto bravo nel non far capire da che parte è schierato.
No, ma io dico semplicemente quello che penso e non è che vado alle classificazioni, alle etichette e tutto. Magari qualche volta quello che penso coincide con le posizioni del Presidente del Consiglio, altre volte quello che penso coincide con altre posizioni, insomma non me ne preoccupo molto di questo.
No, ma assolutamente, però la dimostrazione che lei non è schierato deriva da questi commenti, no? Qualcuno in modo molto preciso vuole far capire agli altri che lei è estremamente schierato da una parte, la volta successiva fanno lo stesso discorso definendola schierata dall'altra, insomma.
Gabriele, non è di questo che mi voleva parlare, però dica.
No, questa era una prima cosa. La seconda cosa era questa: ho avuto occasione di sentire qualche sera fa una telefonata di una filosofa italiana che insegna a Parigi, la quale diceva che nei talk show italiani non si dà voce alle donne, insomma, le donne sono trattate in maniera...
Sì, sì.
Ecco, mi domando, io poi non ho seguito, non so... Però mi domando da cosa deriva questa sua dichiarazione.
Da nulla, semplicemente dall'ignoranza della situazione in Italia. Insomma.
Assolutamente, ma ecco, questo volevo dire, anche perché se uno fa una dichiarazione del genere e dice, guardi, nel talk show dell'altro ieri sera è successo questo e quest'altro, e allora uno parla, ma il dire semplicemente nei talk show italiani le donne sono trattate come esseri inferiori,
sono in zittite, più, ha detto la signora Marzano.
In più so che c'è una raccolta di firme per questa cosa, cioè la trovo, cioè come dire che gli asini volano, ecco, in poche parole.
Sì, la raccolta di firme non è su questo, naturalmente è su altro, però facendo parlare la persona che ha poi scritto quell'appello sul corpo delle donne, sul modo in cui Berlusconi si avvicina al sesso femminile e cosa pensa delle donne, insomma, possono venire non solo dubbi ma anche altre cose intorno a quell'appello. La ringrazio, andiamo a Lorenzo da Treviso, buonasera.
Dottor Cruciani.
Dica, intanto un ascoltatore mi scrive: oggi un giovane del Partito Democratico si è dimesso per una cavolata su Facebook, questa è la differenza, Renzo Bossi, il coltissimo rampollo, dopo le cavolate su Facebook è sempre lì. Io non so cosa abbia scritto Renzo Bossi su Facebook, si dà il caso che però Renzo Bossi non si debba dimettere da nulla, invece questo signore, questo ragazzo che ha 22 anni, si chiama Matteo Mezzadri, che è coordinatore di un circo del Partito Democratico a Vignola, su Facebook ha scritto: santo cielo, possibile che nessuno sia in grado di ficcare una pallottola in testa a Berlusconi? Questo ha scritto su Facebook e poi oggi è stato, credo, allontanato dal Partito Democratico, non so, si è avviata una procedura di espulsione, lui stesso si è dimesso. Ripeto, santo cielo, possibile che nessuno sia in grado di ficcare una pallottola in testa a Berlusconi? Lorenzo da Treviso, per carità. Eccoci qua. Dica.
Buonasera, dottor Cruciani. Complimenti innanzitutto per la pazienza. Io non le parlerò di Berlusconi perché mi sembra che l'argomento sia francamente inflazionato e sta assumendo anche dimensioni preoccupanti, visto quello che abbiamo sentito anche prima. Invece volevo parlare della candidatura di Venezia alle Olimpiadi del 2020, che lei prima ha definito ridicola.
Io ho definito ridicolo il fiorire di candidature, non
questo,
di per sé quella di Venezia.
Lei ha definito anche Venezia ridicola.
Ma il fiorire di candidature, insomma, bisogna un po' aspettare, c'è il CONI che deve fare una sua scelta, cioè, non è la corsa a farsi pubblicità, a fare la conferenza stampa,
però,
eccetera.
Volevo dire,
ci vuole un minimo di serietà.
Però la candidatura di Venezia, sì, a parte che Roma ha già avuto le Olimpiadi nel 1960, sì, mentre Venezia non le ha mai avute, proviene da un'area del nostro paese.
Non è che lo decide, lo sì, prescrive sì, il dottore di avere le Olimpiadi.
È giusto anche una discreta, diciamo così, dare la possibilità a tutte le aree del paese di avere questa possibilità, diciamo. No?
Sì,
e questa viene da un'area che ha delle enormi capacità industriali e anche organizzative, secondo me, ha tecnologia e c'è anche il denaro per organizzarle. Ha impianti di tutti i tipi, non verrebbero ovviamente effettuate nella città di Venezia, bensì verrebbe usato il triangolo industriale Venezia-Padova-Treviso.
Sì, no, io ho capito benissimo.
Ha impianti di primo ordine, eccelle in tutti gli sport, dal nuoto alla Caligaris, la Pellegrini, ha avuto la Simeoni nell'atletica, la scherma, primeggia nel basket, nel pallavolo, nel rugby, che diventerà un
Lorenzo,
non primeggia solo nel calcio, che non
sì,
ha una
ho capito, ho capito, il problema è un altro, ripeto, dopo la vittoria alle Olimpiadi della candidatura di Rio c'è stata una sorta di corsa, secondo me molto molto provinciale, da parte dell'Italia a mettere sul piatto una candidatura nuova. Roma naturalmente va da sé, poi c'è stata Venezia, poi Palermo e poi Bari. Tutto questo a me mi sembra veramente quasi clownesco, ecco. Poi che il Veneto possa organizzare una grande manifestazione, questo lo sappiamo da soli. L'Olimpiade è un'altra cosa però, La ringrazio molto. Francesco ci chiama da Milano, buonasera.
Sì, buonasera, sono Francesco Bonazzi, sono un collega dell'Espresso e del Fatto Quotidiano.
Buonasera, dica pure.
Volevo innanzitutto farti complimenti perché io ti
grazie,
ascolto da qualche mese tornando a casa quando di solito finisco il mio pezzo ed è veramente, io mi stupisce che tanta gente chiami per criticare questa trasmissione. La pazienza che hai...
Innanzitutto quando uno chiama per criticare spesso sotto c'è anche una non c'è una critica ma c'è il fatto che uno chiami, lo stesso fatto che uno chiami, come dire, no? Fa e che si smuove qualcosa evidentemente, no?
No, infatti questo questa è una bella cosa, però temo che molti ascoltatori forse conoscano pochi giornalisti, noi che facciamo i giornalisti li conosciamo, i nostri colleghi, cioè sono pochissimi i colleghi che hanno l'umiltà, la disponibilità di parlare, discutere, mettersi in discussione con i lettori, con gli ascoltatori, che ammettono gli errori, che si prendono anche i processi, che tu ti prendi, direi quasi ogni sera ti prendi un processo sulla tua presunta parzialità o imparzialità.
Anche sulle panzane che ogni tanto si dicono.
Sì, ma è veramente mercerata. Comunque, vengo al punto per cui ti ho chiamato. Ieri sera ho sentito registrata, mentre tornavo tardissimo, l'intervista che hai fatto con Pansa.
Sì.
Che era commovente. Con Panza ho avuto la fortuna di lavorare una decina d'anni all'Espresso. Questa cosa per cui tutti noi dobbiamo essere schierati, e parla uno che per caso
non sentiamo più Francesco, lo richiamiamo però. Cellulare che si è spento all'improvviso. Ruggero da Vicenza, veloci, Ruggero. Non sentiamo più Ruggero. Ruggero non c'è più. Gianni da Bari.
Sì, buonasera dottor Cruciani.
Eccoci qua, dalla Bari, candidata alle Olimpiadi, allora.
Sì, sì, infatti, anche io ho preso questa sera che la mia città, insomma, si è candidata alle Olimpiadi, il che non guasterebbe, però mi rendo conto che la recettività della nostra città probabilmente non può far fronte a quelle che è l'esigenza di un'Olimpiade.
Chissà,
allora, io volevo parlare, però magari con un po' di buona volontà sicuramente magari riusciremo a fare anche questo, anche perché abbiamo stravolto la nostra città.
Non succederà, Gianni, no, non succederà.
No, diciamo, non abbiamo speranze.
Ma no, che non è, secondo me non ha speranze l'Italia se continua così, perché domani si candida a Reggio Calabria, dopodomani qualcuno propone Abbiate Grasso, insomma, una cosa di questo tipo.
Ognuno il suo.
Allora?
Dottore, io le volevo parlare un po' del ponte, le spiego.
Sì.
Io ogni
ancora?
Anno...
Che c'è da dire?
No, semplicemente questo, probabilmente mai nessuno ha parlato di questo, probabilmente, non lo so, io l'ascolto molto spesso, però non mi è capitato di sentire questo.
Sì.
Io ogni anno mi reco in Sicilia, perché mio padre è siciliano, quindi un po' ho la scusa di salutare i parenti, vado lì per farmi anche la vacanza. Anche quest'anno sono stato in Sicilia e ho trovato la sorpresa, cioè, ossia, all'imbarco si fa il biglietto, mentre io l'anno scorso pagavo circa 40 euro per imbarcarmi, quest'anno ho pagato 68 euro una semplice auto. Ora, io da premettere che ero un po' contrario al ponte, perché la Seno Reggio Calabria sappiamo tutto quello che è.
Però mi scusi, l'anticipo subito, non è il fatto che sia aumentato il prezzo dei traghetti, non è che può fare cambiare idea sul ponte, almeno
no,
secondo me è...
Sì, certamente, io, ma proprio in virtù di questo voglio dire, se poi alla fine dobbiamo arrivare al fatto che fra 2 o 3 anni ci troveremo a pagare 100 euro per fare un traghettamento di 3 chilometri, a questo punto ben venga il ponte, anche perché si ripagherebbe, credo, a questo punto.
Non lo so, guardi, la questione economica del ponte è molto complessa, certamente, è uno dei punti dolenti, poi alla fine è sempre stato uno dei punti dolenti del progetto del ponte, cioè il ritorno economico di tutta la matassa ponte. Abbiamo ripristinato il collegamento con Francesco sulla questione dei giornalisti schierati.
Sì, allora. Ci sono, forse.
Dimmi.
No, non so prima quando è caduta la linea.
Stavi parlando di Panza. Non c'è più. Vabbè, pazienza. Lo richiameremo domani. Enrico da Pescara, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani.
Dica.
Allora, prima di tutto un inciso brevissimo sulla differenza fra la candidatura di Rio de Janeiro e quella eventualmente di Palermo, dove lei aveva detto ieri sì, anche Rio ha delle periferie degradate, anche Palermo, quindi questo non potrebbe essere ostativo. Ma secondo me non è così, perché comunque stiamo parlando di città italiane, quindi di una potenza del G8, di un paese industrializzato che si troverebbe ad avere delle periferie pari a quelle di Rio de Janeiro, cioè di un paese emergente. Cioè lì sarebbero tollerate cose che per l'Italia non saranno.
Ho capito, no, ma ci sono tantissime differenze. Poi voglio dire, cioè lo stato comatoso magari delle periferie di una città non può essere una discriminante, questo volevo dire. Però deve concludere, Enrico, perché...
Sì, no, prima altre due cose, brevemente. Allora, il fatto che sia andata in onda la la satira fatta da Checco Zaglione,
sì,
su Canale 5. Non può essere, secondo me, liquidato. Lei ha detto, sono usciti sui blog dei commenti che dicevano
il giullare di regime, eccetera.
Sì, esatto. Lei lo ha liquidato dicendo a me pare ridicolo.
Invece lei è d'accordo?
No, non sono d'accordo, però magari, sa, quando c'è una strategia comunicativa ad,
sì,
alto livello, con dei focus group, con delle interviste, dei feedback a livello di comunicazione, non si,
sì,
può escludere così a priori.
No, ma non si può escludere che Mediaset ci abbia ragionato sopra, e sicuramente ci ha ragionato,
capisce,
sopra, ma su questo non c'è dubbio, però insomma, da qui a vedere chissà quale strategia dietro questa scelta ce ne corre, la strategia soprattutto commerciale innanzitutto. E poi insomma non lo sappiamo, io sto a quello che mi ha detto Checco Zaglione, che in realtà non c'è stata nessuna pressione, ha fatto quello che ha voluto fare. Ci sentiamo domani 18:30, ciao.